Dalle zone rosse che si stanno moltiplicando in Italia come sperimentazione e normalizzazione di un nuovo modello di relazione tra repressione e territorio, andiamo in Cina, dove nel giro di pochi mesi sono stati introdotti, o meglio, come vedremo, sono stati più che altro esibiti, due modelli di robot per le forze dell'ordine. Parliamo di robots in ambito repressivo, quindi non di droni, non come per esempio i droni aerei, ma anche quelli appunto terrestri, per esempio utilizzati dagli artificieri. Non stiamo parlando di tecnologie che hanno bisogno di essere pilotate da remoto, bensì di tecnologie con un crescente livello di autonomia, che si stanno appunto diffondendo da qualche anno sia negli Stati Uniti, sia nelle monarchie saudite, sia in Asia, soprattutto con funzioni di pattugliamento autonomo, sostanzialmente possiamo definirli dei mucchi di sensori audio-video che seguono autonomamente dei percorsi, che evitano ostacoli, che riconoscono fenomeni, riconoscono e classificano persone, veicoli e via dicendo. Arrivando nello specifico alla Cina, tra dicembre e febbraio sono stati sperimentati due modelli, l'ultimo, quello con l'aspetto più antropomorfo, è il robot bipede PM01 della Engine AI, ed è il prodotto di base della compagnia rispetto a modelli più avanzati, costa circa $14,000. Engine AI, azienda molto giovane, fondata nell'ottobre 2023, e pensiamo come un'altra compagnia, l'americana Anduril, fondata pochi anni prima, nel 2017, in pochissimo tempo e con poca visibilizzazione della sua scalata, abbia di fatto colonizzato non le strade dello Shenzhen, come potrebbero fare prima o poi questi robot, ma l'arsenale statunitense, giusto per dire come la robotica stia e i sistemi d'arma autonomi in generale, le tecnologie a crescenti gradi di autonomia, stiano plasmando con una velocità incredibile il mondo a cui siamo abituati. Ecco, il fondatore, tornando a Engine AI, di questa compagnia è Zhao Tongyang, è stato precedentemente direttore dei laboratori di un'altra compagnia centrale nella robotica contemporanea, la cinese Xpeng, che si occupa soprattutto di robot umanoidi applicati al settore industriale manifatturiero, quindi operai robotici, un altro di quei temi enormi che per il dibattito politico sembrano non esistere. Il prodotto di punta di Engine AI è lo SE01, abbiamo visto appunto il PM01 come modello di base. Il prodotto più avanzato è lo SE01, che è più alto e ha più funzioni rispetto a quello che è stato appunto esibito, con funzioni di pattugliamento integrato nella polizia dello Shenzhen. Un altro aspetto però molto interessante che caratterizza questi robot, quelli della Engine AI, è che questi automi bipedi hanno un sistema di machine learning dedicato solo al movimento e all'equilibrio, e anche perché negli anni passati proprio l'equilibrio, i tentativi di riprodurre la cinetica umana sono stati uno scoglio enorme per i robot su due gambe, e hanno invece, appunto per la difficoltà di replicare la cinetica umana, hanno promosso altre configurazioni che garantissero una migliore funzionalità del movimento e dell'equilibrio, come i robot quadrupedi o come quelli che potremmo definire i bidoni con le ruote. Un altro aspetto, forse ancora più interessante, che riguarda i robot di Engine AI è che vengono addestrati all'interno di un ambiente virtuale. Vengono addestrati all'interno di Nvidia Isaac Simulator, quindi un software di simulazione per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. Nello specifico per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale dei robot, quindi di strumenti che dovranno poi muoversi in ambienti complessi e magari in sinergia tra di loro. All'interno di questo sistema vengono addestrati senza bisogno che queste intelligenze artificiali esistano fisicamente, senza bisogno che queste intelligenze artificiali siano incarnate, diciamo, in un hardware robotico. L'apprendimento avviene all'interno di un sistema esclusivamente software virtuale, quindi una simulazione di un ambiente di interazioni, di eventi, che consente alle intelligenze artificiali di operare delle forme di apprendimento senza bisogno di un'esperienza incarnata nell'ambiente. Tra l'altro, abbiamo appunto detto che questo software per consentire l'apprendimento delle intelligenze artificiali è realizzato da Nvidia. Nvidia è l'azienda che produce le GPU, i processori grafici utilizzati per comporre le architetture neurali delle intelligenze artificiali e che gli Stati Uniti cercano di non far arrivare in Cina, mentre invece vediamo come questi software possano venire utilizzati dall'apparato tecnologico cinese. Possiamo anche immaginare come questi strumenti possano trovare applicazioni decisamente ostili. Pensiamo a uno strumento di apprendimento virtuale, un ambiente di apprendimento virtuale come questo, che ruolo possa giocare in ambito militare? Ma sappiamo che comunque l'apparato tecnologico globale, nonostante competizioni, nonostante attriti e conflitti, è fortemente interconnesso. Arrivando al settore della robotica cinese, è importante comprendere la scala dell'espansione della robotica cinese. Mentre in Europa il dibattito si accende sul ritorno al motore endotermico perché il Green Deal ha avvantaggiato l'industria automobilistica cinese, e ovviamente Musk non viene mai citato stranamente, insomma, mentre in Europa ci si rifugia in soluzioni nostalgiche, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista delle politiche industriali, in Cina il settore della robotica sta crescendo in modo impressionante. Ci sono 470 robots ogni 10.000 lavoratori ed è una cifra impressionante. Pensiamo che comunque è una cifra che in generale ci sta restituendo il ruolo della robotica e la progressiva sostituzione di manodopera. In Cina, appunto, sono 470 ogni 10.000 lavoratori, e non sto parlando di lavoratori esclusivamente del settore manifatturiero, ogni 10.000 lavoratori. In Germania sono 429 robots ogni 10.000 umani, in Giappone 419. Comunque la Cina ha il rapporto probabilmente più alto al mondo tra robots e forza lavoro umana. La Cina rappresenta anche il 51% del mercato mondiale dei robots ed è arrivata a coprire con aziende autoctone in 10 anni dal 28 al 47% del suo enorme mercato interno, quindi è anche molto autosufficiente. Le aziende cinesi di robotica aprono fabbriche in Kazakistan, come Tesla le apre in Germania, solo che ovviamente non se ne parla alle nostre latitudini. Tornando ai robots in dotazione alle forze dell'ordine cinesi, a dicembre era emerso un altro robot cinese da integrare all'interno di scenari operativi di ordine pubblico, il robot che potremmo definire robot palla RTG di Logon Technology, una specie appunto di sfera di copertone da Monster Truck farcito di sensori, videocamere, sistemi di riconoscimento facciale. Vengono integrati anche, diciamo, sistemi d'arma non letali, la possibilità di nebulizzare lacrimogeni, o di lanciare reti, ma diciamo che comunque RTG pesa circa 120 kg, può accelerare fino a 35 km all'ora e proviamo a pensare che impatto possa produrre su un corpo umano lo scontro con una sfera di 120 kg a 35 km orari anche senza armi. Anche in questo caso però si tratta più di un'apparizione in scena che di una vera e propria integrazione negli arsenali repressivi. E infatti, tornando appunto alla dimensione di esibizione, il bipede PM01 di Engine AI, di cui abbiamo parlato all'inizio, quello più antropomorfo, così come per RTG di Logon Technology, hanno soprattutto una funzione di marketing. Questi robot, che siano bipedi o sferici, sono pressoché ancora irrilevanti, e soprattutto quelli bipedi nelle loro concrete funzioni in contesti di ordine pubblico sono per ora assolutamente inefficaci, nel senso che quello di Engine AI ha un'autonomia di circa 2 ore e le loro prestazioni sono per molti aspetti inferiori rispetto a quelle umane, se non appunto per la raccolta data, ma sicuramente per quanto riguarda il movimento, la cinetica, eccetera, gli umani hanno ancora, diciamo, un vantaggio funzionale. Questo però non vale per tutti i robot, sicuramente non vale per tutti i robot prodotti in Cina. Ci sono alcune aziende che stanno producendo sistemi automi, robots con delle capacità prestazionali, nonostante il loro aspetto antropomorfo, superiori a quelle umane. Quindi in generale è un progetto quello dell'integrazione dei robot e dell'esibizione di questi robot in pattugliamento insieme alle forze dell'ordine, è un progetto più esteso rispetto alla sua dimensione estetica, perché ha anche sicuramente una dimensione di marketing aziendale, quindi di Engine AI o di Logon Technology, ma anche di marketing nazionale, ovvero stabilire attraverso questi filmati che fanno il giro del mondo come la Cina sia all'avanguardia all'interno della robotica, ma hanno poi anche un effetto più o meno volontario, non possiamo saperlo, di normalizzazione dell'ingresso della robotica relazionale già diffusa in altri contesti come quello ricreativo, educativo, didattico, assistenziale e via dicendo nel settore sicurezza. Stiamo parlando di strumenti in grado di interagire con gli umani e quindi di robotica relazionale che entra nel settore sicurezza a tutti gli effetti. Per ora la robotica applicata alla repressione si occupa soprattutto di pattugliamento e di sorveglianza, come il Night Scope negli Stati Uniti, questo bidone con sensori che pattuglia le strade di alcune città statunitensi, ma l'integrazione, come abbiamo visto, la progressiva integrazione di sistemi d'arma letali o anche solo neutralizzanti, come avviene per ora, sistemi d'arma non letali, rappresenta una traiettoria che rischia di normalizzarsi in sordina, come in qualche modo sta avvenendo con i killer robots in ambito militare. Ma, e qui si apre un altro tema, i killer robots, le armi autonome che concretamente selezionano bersagli e uccidono esseri umani, attualmente più che altro identificando e attaccando veicoli nemici. Ecco, comunque i killer robots non hanno un aspetto antropomorfo, non hanno un aspetto umano. Sono droni quadrielica, sono droni ad ala fissa, sono robots con varie configurazioni aeree o terrestri, progressivamente anche droni robots sottomarini, sistemi d'arma autonomi sottomarini, anche se questi appunto non credo abbiano ancora mie tutto vittime umane, ma in ogni caso era semplicemente per sottolineare come non abbiano un aspetto né antropomorfo né zoomorfo, come i quadrupedi, per esempio, di Boston Dynamics o di Ghost Robotics, anche se alcuni quadrupedi robots stanno venendo predisposti per ospitare sistemi d'arma. Di fatto, i killer robots, quelli che concretamente uccidono sul campo di battaglia, e per esempio che uccidono in Ucraina, che uccidono, che hanno probabilmente le prime vittime, sono state mietute in Nagorno-Karabakh in Siria, dove la sperimentazione di questi sistemi ha preceduto la grande sperimentazione che sta venendo attivata in Ucraina. Ecco, questi killer robots hanno tutti un aspetto subordinato alla loro funzione, ovvero non si parte nella loro progettazione dall'aspetto, non si parte dal fatto che debbano apparire in un determinato modo, mentre i robot, per i robot umanoidi il processo di progettazione è inverso, ovvero cercare di realizzare degli automi bipedi che assomiglino nell'aspetto e nella cinetica agli umani. E qui ritorna tutto il discorso della cosiddetta Uncanny Valley, della cosiddetta valle perturbante, un concetto molto interessante coniato dallo scienziato giapponese Masahiro Mori negli anni 70, è diventato poi un oggetto di studio della psicologia contemporanea, riguardante quanto l'approssimarsi nell'aspetto di un robot a quello di un essere umano susciti negli umani reazioni emotive negative, fastidio, disagio, ma anche rispetto a questo, oltre a tenere in considerazione l'antropomorfismo ricercato nei robot sbirri, lo zoomorfismo dei robot quadrupedi che ci vengono raccontati appunto come cani o come muli robotici per normalizzare l'interazione con gli umani, ci sono poi appunto i robot letali che invece hanno forme, come dicevamo, esclusivamente funzionali alla loro letalità. Questi appunto è la Uncanny Valley, i diversi gradienti di somiglianza o di differenza tra robotica ed esseri umani e della relazione, perché l'Uncanny Valley, appunto la valle perturbante, è qualcosa che prova, all'interno della quale si addentra l'umano nell'entrare in relazione con questi sistemi artificiali. Ma pensiamo a quelli che non hanno immediatamente una forma, se non magari riprodotta con dei pixel. Pensiamo a quanto, per esempio, l'avvento dei large language models, dei chatbot sofisticati, delle intelligenze artificiali in grado di simulare efficacemente interazioni con l'umano, e appunto quanto rispetto a questo concetto di valle perturbante, di Uncanny Valley, vengano costantemente invece ritenute normali, e anzi addirittura vengano crescentemente considerate le interazioni con questi sistemi di linguaggio artificiali meno minacciose rispetto alla difficoltà di relazionarsi con veri umani, con esseri umani, con tutto il loro carico di turbamento e di complessità. Quindi in qualche modo per alcune persone, per una fetta crescente, seppur per fortuna ancora molto circoscritta di persone, la valle perturbante non è quella, l'Uncanny Valley non è quella della relazione con robot che in qualche modo rimandano un aspetto antropomorfo, ma è la relazione con gli umani a essere perturbante. Pensiamo appunto a condizioni più estreme dove, per esempio, in alcune parti dell'Asia ci sono persone che arrivano addirittura a legarsi sentimentalmente a intelligenze artificiali, solo per dire che appunto questo concetto di valle perturbante, di perturbazione, può estendersi dal riguardare la robotica al riguardare gli umani, o molto più semplicemente potremmo anche ipotizzare come progressivamente nella assuefazione all'estetica dei robots una fetta crescente di umanità possa iniziare ad apprezzare l'estetica dei robot, e magari per un prossimo concetto di bello si passi dal bello Barbie, dal bello Brad Pitt, assomigliare a qualcosa di invece molto meno umano, per essere belli, qualcosa che per ora rientra in questo concetto di Uncanny Valley, ma che potrebbe diventare una nuova cifra, un nuovo metro estetico. Comunque dovremmo per ora avere molta più paura di una scatola con delle eliche, ovvero di un sistema d'arma autonomo che non riconosciamo immediatamente come minaccioso, rispetto a un bipede robotico, e su questo appunto dovremmo sicuramente tornare a riflettere.